Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Il venerdì facciamo il punto sui principali temi di economia e di geopolitica, quindi politica internazionale. Facciamo un riepilogo dei temi della settimana. Do subito il benvenuto all'economista e scrittore Armando Savini, che è qui con noi.
Buongiorno Carlo, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Autore del libro, lo vediamo in sovraimpressione, L'ultimo anticristo nella seconda edizione ampliata che è appena uscita. Di questo libro avevamo fatto anche una presentazione alcuni mesi fa, ma sarà il caso magari di tornarci a breve, visto le tematiche molto importanti trattate in questo libro e visto che essendo un'edizione ampliata ci sono degli aggiornamenti. Allora, riepiloghiamo i temi principali che tratteremo oggi. L'immunità internazionale di Israele si incrina con la recente richiesta di mandati di arresto a Netanyahu e al suo ministro della difesa, Yoav Gallant. C'è poi un gruppo in risposta, direi, a questo, un gruppo di parlamentari americani guidati dal senatore Lindsey Graham ha sollecitato sanzioni contro il tribunale dell'Aia. Quindi, evidentemente, in questi ultimi anni, gli Stati Uniti amano sanzionare il globo a destra e a sinistra. Lo approfondiremo. Il segretario di Stato americano Antony Blinken vuole che l'Ucraina abbia il permesso di usare le armi americane oltre i suoi confini, addirittura all'interno contro la stessa Russia. Il premier georgiano Kobakidze ha accusato l'Unione Europea di averlo ricattato con una minaccia di omicidio. Il blocco dell'Unione Europea sta cercando di intimidire la Georgia per la sua legge sugli agenti stranieri. Il primo ministro georgiano ha affermato che un commissario europeo gli ha detto che potrebbe subire la stessa sorte del primo ministro slovacco Fico, quindi una minaccia vera e propria. E abbiamo anche scoperto da poco chi è il commissario europeo che ha fatto, gli ha rivolto questa minaccia. Andiamo veloci, direi anzi di iniziare con questa notizia, Armando, come i partner della famiglia Biden hanno sponsorizzato il terrorismo ucraino attraverso la Burisma Company. Sono delle dichiarazioni e un resoconto che ha fatto il già parlamentare della Parlamento ucraino, Andrei Derkak, ha fatto delle dichiarazioni politicamente pesantissime. Direi di partire con questo.
Sì, questa è una informazione che va ad avvalorare, va a confermare quello che già si pensava, si ipotizzava tempo fa, che dietro tutti questi attacchi terroristici, pensiamo anche al Crocus a Mosca, ma anche dietro all'attacco terroristico ad Aria Dughina. E a tutte queste dinamiche, ecco, del terrore ci fosse appunto dietro, ci fossero gli Stati Uniti, o meglio lo Stato profondo di Washington, che attraverso i fondi, perché sembra che Biden abbia mosso dei fondi, e attraverso poi Burisma, ricordiamo che il figlio Hunter Biden è tuttora, credo, socio di questa grande multinazionale, e anche attraverso Morgan Stanley. Siano stati trasferiti dei fondi appunto da Biden a queste entità ucraine che poi hanno posto in essere questi attacchi terroristici. questa è una testimonianza, a mio avviso, molto importante perché ci conferma quello che avevamo sempre pensato, quindi non solo. Diciamo il riciclaggio attraverso le piattaforme, anche quella, ricordiamo, la piattaforma delle criptovalute che poi portava i soldi dai contribuenti americani all'Ucraina, ma sembra che il network sia ancora più fitto e che lo stesso Biden in realtà era colui, ecco, un po' il macchinista, il regista di tutte queste dinamiche terroristiche. Quindi attraverso, ecco, sia Burisma, ma anche attraverso la Morgan Stanley. Quindi questo ci conferma quello che avevamo sempre pensato.
Vedremo anche se questo in qualche modo avrà influenza sulla campagna elettorale di Biden, la campagna che non sta facendo, perché di fatto non sta facendo campagna elettorale, per direi abbastanza comprensibili impedimenti anche di tipo fisico, no? Possiamo dire anche intellettivo magari, non è un po' difficile insomma che regga diciamo un discorso di ampio respiro. Vedremo se in qualche modo comunque influirà queste notizie che lo riguardano quantomeno come famiglia nella campagna elettorale, l'avvicinamento alle presidenziali di novembre. Poi da qui a novembre è tutto da vedere, perché come abbiamo visto nel corso della settimana ci sono voci piuttosto insistenti che nel corso dei mesi Biden potrebbe essere sostituito. Veniamo alla sentenza della Corte Internazionale dell'AIA che ha richiesto l'arresto di Netanyahu e del suo ministro della difesa Yoav Gallant. Che considerazioni possiamo fare su questo, Armando?
Ma guarda, questo atto che viene fatto da Karim Khan, dal procuratore dell'AIA, è molto importante. Io non mi aspetto che ci sarà poi una sentenza, perché sembra che poi debba passare in una camera, ci voglia anche la sentenza di altri tre giudici, per cui è più diciamo così, un segnale di carattere, a mio avviso, politico, che resterà indelebile. Però ricordiamo che Khan non ha solamente accusato Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Gallant per quelli che ha definito crimini contro l'umanità e crimini di guerra, cioè come affamare dei civili come metodo di guerra o causare intenzionalmente grandi sofferenze o lesioni, trattamenti crudeli, parlava anche di uccisioni intenzionali e dirigere poi degli attacchi contro una popolazione civile. Ricordiamo quando la popolazione di Gaza, terrorizzata, scappava, donne e bambini verso l'Egitto, furono chiusi e furono attaccati. Quindi questo era proprio uno sterminio, un genocidio, e oggi se ne parla sempre più spesso. Io ricordo che qualche settimana fa Alessandro Orsini, l'analista, diceva chiaramente anche sui social che Netanyahu era un terrorista e che il governo di Israele era un governo terrorista stando alla letteratura scientifica, cioè realizzava tutte quelle condizioni per cui si potesse etichettare questo governo con questa definizione. Quindi non è il primo e non sarà credo l'ultimo. E l'altro attacco di Khan è stato fatto anche a Hamas, anche qui per crudeltà, per stupro, eccetera. In realtà si è voluto dare un colpo al cerchio, non alla botte, secondo me, ma ricordiamo che Hamas è anche questa una creatura di Israele, è il grimaldello con cui il Stato di Israele ha aperto la crisi medio orientale e ha sempre usato Hamas per aprire qualche crisi. Ricordiamo che l'altra volta parlavamo di quel progetto, no? Che era trapelato dai documenti di Netanyahu e pubblicato sul Jerusalem Post del 3 maggio, per cui si voleva fare di Gaza un nuovo polo economico sotto il controllo di Israele con lavoratori a basso costo. Ecco, tutto questo poi è stato ripreso anche da The Cradle, che ha fatto un'analisi formidabile, però ecco, a darne notizia non è stato il complottista.com, ma è stato The Jerusalem Post, quindi questo è molto importante. E tieni conto che poi questo attacco di Khan a sia Netanyahu e al suo ministro Gallant per questi crimini di guerra, ma anche a Hamas, è un segnale molto forte, cioè vuol dire che gli equilibri geopolitici sono cambiati e in maniera molto forte. Quindi vedremo, forse chissà, altri cambiamenti, anche perché poi prima tu citavi anche l'altra informativa, quella del senatore Graham, che diceva noi siamo i prossimi, perché quindi ecco che c'è questa tendenza, questo lobbying, no? Fare lobby sulla la Corte Penale Internazionale perché non porti a compimento questa condanna nei confronti di Netanyahu, perché come ha detto Graham, noi siamo i prossimi, perché c'era anche poi il discorso dell'Afghanistan che era rimasto in sospeso. Quindi adesso si cerca di neutralizzare il procuratore, che poi era lo stesso procuratore che aveva chiesto l'arresto, no, di Vladimir Putin. Quindi ecco che, no, si fanno sempre qui due piedi in due staffe. Quindi ecco che credo che gli equilibri siano oramai cambiati fortemente. Nessuno mai aveva messo in stato di accusa un governo di Israele, un governo quindi Netanyahu. Il fatto che il senatore Graham, che ricordo poi essere un repubblicano, quindi questo ci fa capire come questo filosionismo sia trasversale, sia democratici, come ai vecchi repubblicani, mentre, come abbiamo detto anche l'altra volta, quello trampiano è un sionismo, sembra essere ancora più moderato, anche se ricordiamo Trump nel 2017 è stato salutato come il nuovo Ciro, no, che avrebbe portato il nuovo Goi, perché Ciro era Goi, cioè Goi, Goyim sono i non ebrei che portano, restaurano il regno di Israele, quindi serviva Ciro prima e serve un non ebreo oggi. E ricordiamo che il 2017 erano 100 anni dalla Balfour Declaration, cioè quella dichiarazione con cui è nato lo Stato di Israele, quindi tutto è sempre un segno, mai avviene per caso, ecco.
Sì, possiamo quindi, diciamo, in qualche modo concludere che, come dicevi poco fa, probabilmente la richiesta di mandato di arresto a Netanyahu e a Gallant magari non avrà seguito, diciamo, soprattutto non avrà esecuzione, però in questo caso, anche da questa parte, è stata superata una soglia, in qualche modo è stato sdoganato quantomeno il tema, no? Non c'è più, sì, la percezione di una impunità a prescindere. Ecco, certo. Questo è un dato, possiamo considerarlo un dato di fatto. Ci sono delle dichiarazioni molto pesanti del segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha dichiarato di voler che l'Ucraina abbia il permesso di usare le armi americane oltre i suoi confini, facendo riferimento, direi in maniera anche piuttosto esplicita, di conseguenza implicita, contro la Russia.
Sì, era quello che si temeva e si pensava già tempo fa, quando furono riforniti gli ucraini dei missili a lunga gittata. Dicevano sì, sì, glieli diamo, ma tanto non li useranno al di fuori dei confini. Adesso Blinken fa pressioni sull'amministrazione Biden per consentire proprio all'Ucraina di attaccare obiettivi all'interno della Russia con armi americane. Quindi tutte le esercitazioni tattiche, no, vengono fatte in prossimità ai confini russi. Pensiamo adesso alla Svezia che ospiterà le bombe nucleari della NATO, e quindi anche la Russia che ha cominciato a fare esercitazioni dello stesso genere al confine. Tutto fa pensare che ci sia da una parte la volontà, da una parte, cioè dalla parte NATO, stato profondo di Washington, di innescare un'escalation, perché oramai il nuovo ordine mondiale sembra essere finito e sembra che non abbiano più nulla da perdere, quindi cercheranno in ogni modo. C'è sempre questa tecnica, no, chiara, dello spostarsi piano piano, no? Prima mettiamo i missili, però diciamo che poi dopo alla fine c'è una piccola variazione e possiamo mandare i missili. Ma in realtà già abbiamo detto qualche puntata fa che i russi non sono sprovvisti di armi nucleari e soprattutto hanno dei missili ipersonici insieme alla Cina, insieme all'Iran, e hanno fatto anche quei summit per la difesa comune, questo è molto importante, missili ipersonici che gli americani non riescono ancora a neutralizzare. Quindi è difficile, secondo me, che si arrivi a un conflitto diretto e aperto, però sembra che ci siano sempre dei presupposti o che vengano innescate delle condizioni per arrivare al conflitto diretto.
E queste affermazioni attribuite a Antony Blinken le ha riportate i giorni scorsi New York Times, no? Riferendo che sono state svelate al quotidiano da funzionari del governo. Però senza fare il nome, il New York Times non ha fatto il nome di questi funzionari. Ti suona un po' come un lanciare, diciamo, il messaggio per vedere l'effetto che fa nella pubblica opinione, perché noi sappiamo, no, che i media mainstream, i quotidiani e anche le televisioni lanciano certi messaggi come test, no, per vedere l'effetto che fa, no? Cosa ne
Sì.
pensi, Armando?
Ah, guarda, come anche altre informazioni che abbiamo sentito, come ricordiamo quella di l'Instagram di sganciare la bomba atomica, l'altra volta abbiamo parlato su Gaza, sappiamo che è una cosa che non verrà fatta, anche perché c'è dietro il progetto di ricostruzione. È possibile che siano dei colpi di scena per attrarre lo sguardo dell'opinione pubblica altrove.
Veniamo all'altro punto che avevo elencato, premesso all'inizio del nostro appuntamento. Sono gravissime le dichiarazioni del Premier Georgiano Kobakidze, che ha accusato l'Unione Europea di averlo ricattato con una minaccia di omicidio addirittura per la questione della legge sugli agenti stranieri. Il primo ministro Georgiano, come dicevo prima, ha affermato che un commissario europeo gli ha detto che potrebbe subire la stessa sorte del primo ministro slovacco Robert Fico. Queste sono dichiarazioni gravissime. Abbiamo scoperto che l'autore diciamo, di queste minacce è commissario europeo ungherese Oliver Varhelyi, è venuto fuori nell'ambito di una telefonata. Questo è stato rivelato e questo commissario non ha potuto negare, perché sa implicitamente che queste telefonate sono registrate. E quindi un tuo parere, un tuo commento su questo episodio, direi di una gravità assoluta.
Ma credo che questa sia la politica tipicamente NATO, ordinaria amministrazione. Irakli Kobakidze è, ricordiamo, il primo ministro che ha voluto la legge sugli agenti stranieri. Che qualsiasi organizzazione avesse avuto più del 20% di fondi esteri doveva segnalarlo, e che credo sia una cosa importante. Ora, questo mette, diciamo, a rischio parecchie ONG. E poi lui è anche filo russo, filo Putin, quindi ecco che c'è una tendenza a sbaragliare la strada a ogni possibile consolidamento, ecco, dei BRICS, della Russia e dei suoi sodali. Ricordiamo che poi, ecco, questo modo di fare in realtà non è nuovo. Ricordo che c'era un libro che uscì tanto tempo fa, che era Confessioni di un sicario dell'economia, che era di John Perkins. Perkins era un americano e era proprio un sicario dell'economia, cioè, e nel suo libro spiegava cosa? Che venivano presi da università di primo ordine, economisti di secondo o terzo ordine, venivano istruiti e inviati poi nel mondo in maniera tale che gli stati potessero indebitarsi con progetti che poi non avrebbero più potuto pagare, quindi l'indebitamento, no, andava ad libitum, e chi diciamo così non fosse caduto nella trappola economica avrebbe poi mandato dei sicari veri e propri a farli fuori. E questo lo racconta lui, perché lui era proprio un sicario dell'economia. Quindi è, diciamo, questa una tecnica di lunga data, ormai che ci avrà 30-40 anni almeno. Quindi, ma anche, ecco, Fizzo, che è stato l'attentato che ha subito, anche questo va letto in questa chiave, cioè terrorismo di matrice NATO. Chissà che anche il presidente dell'Iran non abbia subito la stessa sorte con quello che apparentemente sembra essere un incidente. Ma ricordiamo che c'erano i famosi fratelli Kaczynski del governo polacco anni fa, quando c'era tutto, c'era il presidente col suo gabinetto e l'aereo cadde. Anche lì qualcuno ipotizzò il fatto che si potesse trattare di un attentato. Ecco, adesso noi non sappiamo, però diciamo che io dico così, se dovessero uscire delle prove evidenti e inconfutabili un domani che appunto confermino questa idea, ipotesi, più di tanto non mi sorprenderei.
Sì, non ci sarebbe da sorprendersi, però diciamo che è un brutto non più sorprendersi, perché veramente siamo oltre Ogni limite, io vorrei ribadire ancora la minaccia al premier Giorgiano fatta da un commissario europeo, cioè è bene non abituarsi a queste cose, comunque mantenere una dose di sdegno, perché possiamo dire che non sono novità, perché anche negli anni 70, no, Moro, nel 74 mi sembra, correggimi se sbaglio, nella visita in America fu sostanzialmente minacciato da Kissinger, no?
Kissinger lo minacciò di morte, però ecco, questo ci conferma che poi in realtà gli euroburocrati non sono altro che i burattini dello Stato profondo di Washington.
Sì. Lapidario, così Armando la tocca piano, la tocca piano ma vera. E allora andiamo all'altro argomento: Spagna, Norvegia e Irlanda riconosceranno lo Stato palestinese il 28 maggio, quindi la prossima settimana. C'è stata l'immediata reazione del ministro degli esteri israeliano, che ha dichiarato che la decisione comporterà gravi conseguenze, ha ordinato l'immediato ritorno degli ambasciatori israeliani dei tre paesi per consultazioni.
Sì, si tratta di Spagna, Irlanda e Norvegia che hanno riconosciuto lo Stato palestinese. Quindi questo ha delle implicazioni molto importanti. Ricordiamo che la Cina, qualche settimana fa, con la visita anche di Vladimir Putin, aveva rilanciato il progetto, l'idea di due stati e due popoli. Quindi anche questa dichiarazione fatta dai tre premier è molto importante, perché a mio avviso è un ulteriore tassello, un'ulteriore prova del fatto che gli equilibri sono veramente strutturalmente cambiati e che ci avviciniamo sempre più verso il nuovo ordine multipolare. Quindi non dobbiamo forse neanche escludere a priori un'influenza anche cinese su queste decisioni, perché la Cina si è fatta oramai un po' corifea di una politica di pace, di una politica anche qui porta avanti un multipolarismo insieme alla Russia. Quindi anche il fatto di mettere pace in Ucraina, ecco, ha spinto più volte, e credo che forse a breve ci saranno anche altri paesi che spingeranno e che dichiareranno e che riconosceranno lo Stato palestinese. Quindi questo vuol dire che, come dicevo prima, la forza a livello internazionale dello Stato profondo di Washington e anche di Israele, che è sempre stato intoccabile, sta scemando via via sempre di più. Quindi i nuovi equilibri stanno emergendo con forza. Sai, quando poi si supera la massa critica, perché è sempre lì il discorso, è possibile che poi anche l'Italia e anche altri stati europei riconosceranno lo Stato palestinese. Poi ci sarà l'effetto valanga.
Sì, esatto, l'effetto domino, l'effetto valanga, quando i vassalli o i valvassini sentono che l'onda ormai, no, si è in un certo senso scollinata, allora anche loro, nel loro piccolo, diciamo, da un punto di vista di livello, insomma, di spessore, no, di persone, anche loro nel loro piccolo prendono coraggio e vanno avanti, però seguendo di fatto un flusso, no, Armando, che si è già creato a quel punto. E c'è un'altra notizia che riteniamo meriti l'attenzione: una dichiarazione dell'ex ufficiale delle forze navali americane Eric Prince, magari poco noto mediaticamente, ma sicuramente una figura di grosso peso, che ha dichiarato che tra 10 anni i droni potrebbero dare la caccia alle persone con il solo riconoscimento facciale.
Esattamente, sì, è un'intervista che ha rilasciato a Tucker Carlson, che è uscita credo proprio ieri, e diceva che tra 10 anni i droni potranno fare cose impensabili, cioè basterà caricare l'immagine di un viso, di un volto di una persona, e quel drone sarà in grado di scovare quella persona e di spararla in testa. Quindi ora ricordiamo che quando queste cose escono fuori, in realtà esistono già da parecchio tempo prima. Noi siamo sempre alla fine, cioè ricordiamo anche Internet, quando uscì nel 93, no? Prima si chiamava ARPANET ed era uno strumento militare di cui nessuno pensava minimamente le capacità di sviluppo, poteva immaginare. Oggi per noi Internet è una cosa normale. si viaggia con la fibra ottica e cose che negli anni 90 mai avremmo pensato. E così è la tecnologia militare. Quindi questo è molto importante perché la privacy è sotto attacco. C'è ultimamente questa tendenza a raccogliere i dati, big data, no? Anche queste aziende che raccolgono dati, che profilano continuamente, e c'è un attacco continuo ai dati personali. Quindi ecco, la privacy è sotto scacco, ma anche basti pensare quando si va negli aeroporti e c'è la telecamera che fa la ripresa tacciare. Ecco, tutti questi dati poi convergono in un unico centro dati e molto spesso anche, penso, che ne so, alla carta d'identità digitale, no, quella che è stata lanciata poco tempo fa, ma anche lì ora, anche il famoso SPID, eccetera, ci sono problemi perché, leggevo tempo fa, che potrebbero forse non portare più avanti il progetto. Perché? Perché abbiamo non solo enti pubblici, ma anche enti privati che gestiscono i dati e noi non sappiamo mai tutti questi dati dove vanno a finire. Quindi deve suonare un po' un campanello d'allarme, nel senso che la privacy è sotto scacco e bisogna mantenere i propri dati, custodirli con cura, perché poi una volta che si è perso i dati si è alla mercé di qualsiasi ente che li può utilizzare bene o male.
Certo, e su questo tema abbiamo iniziato già con due interviste recentemente a affrontare questo tema che è molto importante. Io credo che il concetto e la parola decentralizzazione sarà un termine e una modalità di nostro comportamento sarà centrale, diventerà basilare nei prossimi anni. Questo decentralizzazione in certi ambiti, sono convinto, sarà un termine e appunto una modalità operativa che diventerà molto, molto familiare. Siamo in chiusura, io ringrazio l'economista e scrittore Armando Savini per il riepilogo di fine settimana dei principali temi, almeno secondo noi quelli che sono tra i principali temi della settimana. Noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Armando Savini, grazie ancora. E buon fine settimana, grazie a tutti voi amici ascoltatori.